vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Radio Yulm. Questa è In Vetrina, io sono Renzo.
Io sono Benedetta e ringraziamo e salutiamo anche Anna in regia.
Bene, oggi parleremo delle principali notizie dello sport, appunto la vittoria italiana della Davis Cup. Poi passeremo all'argomento dei femminicidi, comunque un argomento molto importante, soprattutto visto gli ultimi sviluppi. Proseguiremo poi sulla bufera, appunto, che si è abbattuta sul ministro Crosetto in seguito alle sue affermazioni. E concluderemo con gli ultimi aggiornamenti della Palestina, con il prolungamento della tregua.
Esatto, questi sono gli argomenti di attualità e di cronaca che noi toccheremo oggi, per cui rimanete con noi che ci sentiamo tra pochissimo.
Radio U.
Your way to play. Bene, parliamo subito dello sport, partiamo con un argomento leggero. Appunto, questo weekend l'Italia ha vinto dopo 47 anni la Davis Cup, un torneo importantissimo paragonabile appunto ai mondiali di calcio. Il team capitanato da Sinner, dopo la sconfitta dell'ultima settimana, ha appunto conquistato la vittoria e a breve è anche atteso per un incontro con Mattarella, appunto il quale vuole complimentarsi con gli atleti per l'ultima vittoria.
Sì, queste erano le principali, diciamo, notizie dal fronte tennis che è venuta ieri, una grande vittoria per gli azzurri sicuramente. Invece cambiamo completamente lato, ecco, se quella era una notizia un po' più leggera, adesso andiamo con una invece che tanto non lo è. Riprendiamo un articolo della Stampa che titola "L'Italia che ignora i femminicidi, per uno su quattro l'emergenza non c'è". Sulla Stampa appunto appare questo articolo molto interessante in cui ci sono delle stime, delle percentuali a livello di popolazione italiana per quanto riguarda un argomento che ovviamente in questa settimana abbiamo toccato moltissimo, anche riferendoci un po' a sabato 25 novembre, che è stata la giornata per l'eliminazione contro la violenza sulle donne. E all'interno della Stampa leggiamo che per il 35,8% degli italiani il femminicidio è un problema legato al degrado della società e dei suoi valori, per il 30,2% invece è un fatto strettamente legato alla cultura e al contesto familiare. Ma la notizia che è un po', diciamo, consola un po' poco, perché la percentuale è un po' bassa, perché soltanto il 22,3% delle donne e 25,6% dei giovani ammette e riconosce che c'è una mancanza della pena. In molti casi le condanne si sono dimostrate troppo esigue, con facili scappatoie. Quello che in realtà preoccupa un po' di più è che se l'81% delle donne interpreta il femminicidio come un'emergenza, per un uomo su quattro, che più o meno è poco più del 27%, è una tematica semplicemente enfatizzata, no? Si è parlato tanto in questi giorni di moda, quasi come se questo argomento fosse mera moda. Il 49,1% degli italiani invece è convinto che la gelosia nei confronti del partner sia una manifestazione di amore. Questo, diciamo, appare soprattutto per il 60% della popolazione di sesso maschile. Rimanendo sempre un po' in argomento violenza contro le donne, invece leggiamo un post del nostro premier, della Meloni, stamattina, che scrive: "Voglio interrogare tutti su una questione banale. La violenza va condannata sempre o solamente quando si rivolge a qualcuno di cui condividiamo le idee? Spero stavolta arrivi da Elly Schlein, da Giuseppe Conte, da Landini, dalla CGIL, al quale tutti manifestiamo la nostra solidarietà in occasione del vergognoso assalto alla sede del sindacato". Si riferisce alla bottiglia che è stata trovata nella giornata di sabato mattina davanti alla sede di Provita.
Ah sì, chiaramente. Vabbè, l'associazione Provita la conoscono tutti. E appunto l'associazione contro l'aborto e altre variate battaglie, diciamo che sono avvenimenti particolari, ecco.
Sì, diciamo, era un argomento sicuramente molto, molto sensibile. La Stampa oggi titolava molto bene con questo articolo, che dimostrava un po' anche quanto in realtà la popolazione italiana è ancora molto incerta e non sia assolutamente schierata unanimemente.
Sì, si può dire che rispecchia bene il contesto, ecco.
Esatto, sì, questa, diciamo, era la principale dalla Stampa. E a breve continueremo oltretutto a parlare di femminicidio, soprattutto citando il caso di Giulia Cecchettini. Ne parleremo con un ospite che ci aiuterà un po' a capire anche le dinamiche che intercorreranno da adesso per l'interrogatorio a cui sarà sottoposto domani il 22enne Turetta, accusato appunto dell'omicidio di Giulia Cecchettini. Ma non prima di aver ascoltato una canzone.
Sì.
A breve appunto parleremo con l'ospite, ma ascoltiamo adesso Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene.
Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età, e Dio mi cazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse la tua fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, Ringo, i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ringo, questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Di giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.
Bentornati, questa è In Vetrina, io sono Lorenzo, abbiamo appena ascoltato Ringo Starr, una canzone di Pinguini Tattici Nucleari. A breve saremo in collegamento con l'ex presidente della Camera Penale di Napoli, attualmente consigliere degli ordini degli avvocati, appunto sempre di Napoli, Attilio Belloni.
Esatto.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, dottor Belloni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Ma senta, domani c'è l'interrogatorio che coinvolgerà il 22enne Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Per cui vado subito a chiederle a livello penale quali sono i rischi, perché si sta parlando tanto in questi giorni, se si rischia l'ergastolo, se si rischiano più di 20 anni di galera. Effettivamente, quale può essere la pena di Turetta?
Allora, la pena, ovviamente, ove come sembra venisse ritenuto colpevole del fatto che gli viene ascritto, e non minima, la pena minima è di anni 21 di reclusione. Laddove però si accertasse la premeditazione, la pena prevista per l'omicidio è l'ergastolo, quindi effettivamente all'esito del processo l'imputato rischia la pena dell'ergastolo. Quindi le indagini, come si legge dal giornale, infatti puntano a dimostrare la premeditazione del delitto della povera Giulia.
Sì, io le faccio un'altra domanda. La famiglia, appunto, di Giulia, chiaramente, oltre a ricevere, ecco, delle risposte sul caso, il caso di cui abbiamo già parlato, Cosa otterrà come risarcimento, se ci può essere chiaramente un risarcimento a una disgrazia del genere?
Allora, è chiaro che purtroppo nessun tipo di risarcimento potrà, come dire, compensare la perdita di un familiare, né tantomeno di una figlia. È chiaro che avranno diritto, ove sempre sia accertata la responsabilità dell'imputato, avranno diritto a un risarcimento del danno che normalmente non viene quantificato dal giudice penale, ma viene quantificato dal giudice civile all'esito di un processo civile che ha ad oggetto appunto l'accertamento del danno cagionato dal fatto di rilevanza penale. Devo dire che uno dei provvedimenti che è stato introdotto di recente dal decreto legge cosiddetto Roccella prevede la possibilità di concedere una provvisionale, quindi una parte del risarcimento del danno già in sede penale, che viene, come dire, riconosciuto appunto non soltanto nei limiti della pena del danno, della prova del danno raggiunta nel processo penale, ma anche sulla scorta dello stato di bisogno eventuale, ovviamente, della famiglia del decurius, quindi della famiglia della persona che è deceduta. Questo è uno degli elementi di novità introdotta dal decreto legge di recente approvazione.
Esatto, di cui infatti parleremo a breve, ma per quanto invece riguarda sempre la pena di Turetta, se appunto si accerta la premeditazione, la pena inflitta sarà quella dell'ergastolo, ma se invece si dovesse appurare una non stabilità psichica, abbiamo di recente anche, insomma di recente, qualche mese fa, allora, il caso di Impagnatiello, no?
Certo. Allora, nel caso in cui si accertasse attraverso una perizia che l'imputato non era in uno stato di capacità di intendere e di volere, quindi c'era un vizio totale di mente, ovviamente non è punibile l'imputato, ma gli si applicano delle misure di sicurezza detentive che sono il ricovero in una quello che era detto l'ospedale psichiatrico una volta e che oggi sono le REMS, quindi delle case di cura detentive, che sono appunto finalizzate al trattamento della condizione psichiatrica, della patologia psichiatrica dell'imputato.
Ma attualmente l'interrogatorio previsto per Turetta è quello di domani e basta? È previsto soltanto quello di domani attualmente? Secondo lei si riuscirà a trovare una quadra quantomeno da domani? O...
Allora, domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia dell'indagato, all'esito del quale evidentemente sarà confermata l'ordinanza di custodia cautelare già emessa, e quindi l'indagato sarà ristretto in stato di custodia cautelare fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Io le chiedo invece quali sono i cambiamenti che saranno davvero effettivi in seguito alla pubblicazione, ecco, all'entrata in vigore del nuovo DDL per la violenza contro le donne.
Io non credo che ci siano, diciamo, novità particolarmente rilevanti, devo dire la verità. È prevista una priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi per i reati, diciamo, di violenza sulle donne e violenza domestica. Vado rapidamente a definire queste novità. È prevista una priorità nella richiesta delle misure cautelari personali e rispetto alla decisione sulla richiesta di misura cautelare personale. Sono previste delle linee guida nazionali al fine di orientare la formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. È previsto, questo già un po' più rilevante, l'arresto in flagranza differita, cioè la possibilità di eseguire l'arresto entro 48 ore nel caso in cui siano state acquisite documentazioni videofotografiche, documentazione da cui emerge la responsabilità per uno dei reati che noi conosciamo. Poi ci sono norme finalizzate al rafforzamento del cosiddetto braccialetto elettronico, quindi del controllo per i soggetti che sono agli arresti domiciliari. Queste sono, diciamo, le novità più rilevanti.
Ma secondo lei, effettivamente, rispetto a quello che c'è o meno all'interno di questo DDL, che cos'è che effettivamente andrebbe cambiato? Una sua opinione, ma secondo lei effettivamente cos'è che all'interno del DDL poteva esserci e che attualmente non c'è ancora?
Ma insomma, il discorso è molto complesso. Insomma, qua in realtà non è facile introdurre normative che veramente riescano a arginare un fenomeno ormai così diffuso. Insomma, è una questione culturale che va probabilmente affrontata in sedi diverse, che sono quelle della scuola, quelle della famiglia, e beh, riferimenti a misure che possano, ad esempio nelle scuole, rafforzare l'educazione affettiva, l'educazione sentimentale, non mi pare ci siano. E forse questo sarebbe il campo sul quale intervenire, e forse con maggiore efficacia.
Quindi lei dice puntiamo sull'istruzione, sull'educazione.
Sì, puntiamo sull'istruzione, puntiamo sull'educazione, ma la repressione penale non è che sempre riesca a trovare, ad avere effetti deflattivi di questi reati, purtroppo. Ecco, del resto noi veniamo da una riforma legislativa che risale al 2019, no, quella sul codice rosso, quindi l'introduzione di nuovi reati, l'aumento di pene, la previsione di aggravanti, ma dal 2019 ad oggi non credo che la situazione sia migliorata.
Sì, poi oltre a livello di pena, forse qualcosa magari a livello di prevenzione anche all'interno del TDL, forse bisognava specificare qualcosina,
sì,
più sulla prevenzione.
Di prevenzione nelle scuole, di educazione in generale, insomma, ripeto, non credo che il rimedio sia la repressione penale. Insomma, questi sono reati che si commettono comunque, a prescindere dalla pena che si prospetti. Non è la pena, non è il timore del carcere a in qualche maniera purtroppo far desistere dalla commissione di reati del genere.
Bene, grazie. Questo. Mille. Delle sue opinioni e soprattutto anche del suo aiuto, ecco, è sicuramente un caso molto complesso.
Ah, certo.
Dottore Belloni, la ringrazio tanto per essere stato con noi.
Grazie mille a voi. Buon
pomeriggio.
Lavoro, complimenti.
Grazie.
Buon pomeriggio.
Noi continuiamo a parlare invece di altre notizie, parleremo appunto della bufera che c'è stata su Crosetto, daremo altri nuovi aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente. Si sta parlando ancora di ostaggi liberati, forse di tregua. Su Crosetto abbiamo anche diciamo parecchie opinioni anche a livello di politici, per cui noi ci sentiamo a breve con questo caso, e per il momento ascoltiamo Il cielo nella stanza di Salmo.
Yeah. Se chiudo gli occhi solo per vederti, in questo film ci sei tu. Ehi, i titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiamo giù. Ehi, ho il sole in faccia se ridi, wow, sei bella pure se credi, wow. Giuro posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri, wow. Guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico, non sono il tipo, lo sai. I versi d'amore mi fanno sentire uno stupido, finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo ma pazzo di te, dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me, se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste. A volte sono un mostro, il cuore sciale, freddo come il posto che piace a te. Lacrime d'inchiostro con il tuono chiedono del nostro amore De Andre. E ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu, e ho perso la ragione sei tu, che mi fa andare fuori, se tu mi fa andare fuori.
You like the beat of my heart.
Potrei guardarti per ore, ma oggi non posso, domani lo giuro. Mani ghiacciate sul cuore, mani sul collo, mani sul culo. Scrivere il mio tocco di classe, ehi, ma credo la terra sia piatta, ehi. Quando sei qui il mondo inverte il suo asse, e scivoli tra le mie braccia, il cuore si ferma, cambiamo le pile. Queste parole fan come fucili, passa un secondo tra il dire e il morire. Non basta una vita per farle capire, ehi. L'amore fa perdere il lume, come l'inferno ma piovono piume. Io sono il tipo che sta sulle sue, questa coperta non basta per due. Può fare freddo anche il 15 agosto, e tu sei dall'altra parte del mondo. So che è scontato guardare le stelle, vivo un secondo che dura per sempre. Ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu, ehi, ho perso la ragione sei tu, che mi fa andare fuori, se
fa andare fuori.
You like the beat of my heart.
Bentornati su In Vetrina, questa è Radio Yulm, io sono sempre Lorenzo, ancora per qualche minuto ci sentirete chiacchierare, parlare di attualità. Questo era Il cielo nella stanza di Salmo, ma ora torniamo a parlare di attualità appunto. Le toghe sono in rivolta, bufera su Crosetto.
Sì, esatto, è stato un argomento in realtà anche abbastanza discusso, diciamo, in questi giorni. A proposito, se volete interagire con noi, ci mandate un messaggio al numero WhatsApp 331 14 38 923, magari la vicenda può interessare, può anche un po' sollevare pareri discordanti. Ci sono parecchi giornali che titolano toghe in rivolta, bufera su Crosetto. Secondo il nostro ministro della difesa, durante un'intervista al Corriere della Sera, lui dice che l'unico vero pericolo per il governo Meloni è l'opposizione giudiziaria, cioè chi si sente antagonista e chi ha sempre affossato i governi di centrodestra. E poi cita delle riunioni di una corrente della magistratura, delle riunioni che poi abbiamo scoperto essere un po' a livello di retroscena, sì, Palermo e Napoli, di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a fermare la deriva antidemografica a cui ci porta la Meloni. Ovviamente questo ha alzato un polverone non solo mediatico, cioè un mediatico lo è diventato perché si è combattuto sui media, ma in realtà ha coinvolto tanti esponenti della politica. E ovviamente il presidente dell'ANM, quindi l'Associazione Nazionale Magistrati, ha ovviamente risposto, insomma ci teneva. E diciamo, si parte con i vari commenti da Giuseppe Conte, che dice: l'accusa mossa ai magistrati è gravissima, se il ministro Crosetto ha informazioni così rilevanti deve andare immediatamente in procura a denunciarle.
Vabbè, sì, poi Calenda commenta che non siamo al bar dello sport e... io aggiungerei no comment, appunto. Comunque sì, è una questione molto delicata. Oltretutto il ministro Crosetto, perdonatemi, replica appunto che è stupito di come appunto questo fatto sia stato riportato, perché lui non ha appunto minacciato nessuno in alcuna maniera, anzi si rifà a Tortora o a Mannino, per ribadire appunto la politicizzazione della parte della magistratura.
Diciamo si è un po' arrivato alle strette, no? Si è un po' sentito messo alle strette, perché chiaramente dopo un'intervista al Corriere che lui dice essere innocua, ovviamente ha scatenato un po'.
Sì, una bufera mediatica.
Sì, una vicenda abbastanza forte. L'unico che in realtà dà credito alle parole di Crosetto è Renzi, sì, perché dice: se il ministro della difesa dice certe cose, allora sicuramente non parla a caso, cioè avrà delle motivazioni che lo spingono a dire determinate cose, però appunto come abbiamo detto prima, in realtà lui cita delle cose che hanno raccontato, per cui in realtà è un voce di un voce di un voce, un raccontare cose che poi in realtà non termina più, per cui anche lì poi non si sa se è veramente un attacco e un equilibrio tra poteri, perché poi appunto il presidente dell'ANM Santa Lucia ha risposto dicendo: sono fake news, dice, sostenere che la magistratura potrebbe fare opposizione politica ai partiti fa male alle istituzioni, e dice è un attacco all'impianto del paese.
Sì, questo è vero. Oltretutto poi il PD ha appunto richiesto un'audizione urgente in commissione antimafia e Crosetto a tutto ciò ha risposto, cito testualmente: sono molto felice di poter condividere con la commissione antimafia o il COPASIR, e appunto per motivi di segretezza, le mie preoccupazioni e le cose che mi sono state riferite per valutarle, appunto ha dichiarato sui social, e ribadisce che la democrazia è fatta così.
Sì, poi in realtà è così, si è aperta anche un'altra questione, perché effettivamente il presidente Santa Lucia ha sollevato anche un po' una questione che non veniva mossa da un po', cioè dice: e tutto questo nasce da un profondo equivoco e da una pretesa, lui aggiunge, del tutto sbagliata, per cui delle questioni politiche debba occuparsi solo il ceto politico. Quindi mette un po' in discussione in realtà il senso della democrazia, no? Cioè un po'
Vabbè,
quella
sì,
cosa.
Questo effettivamente è vero.
Tra popolo, ceto politico, magistrati, loro dicono in realtà noi dobbiamo essere anti-maggioritari.
Beh, sì. Tutti devono avere il diritto di parlare, si può riassumere, se non sbaglio. Poi è interessante anche l'affermazione del segretario della corrente progressistaria, appunto, la stessa ce l'ha citata prima, e Zaccaro, che dice che loro sono che non sono come i carbonari, appunto, riferendosi poi agli avvenimenti storici che li hanno coinvolti.
Sì, diciamo che sono appunto sono accusati di un complotto, diciamo. Sì. E quindi in realtà appunto questa è stata un po' la polemica che secondo me durerà ancora un po', parecchi giorni sicuramente. E invece ci spostiamo di area, parliamo di Medio Oriente, diamo gli ultimi aggiornamenti. Oggi si parla della liberazione di altri 11 ostaggi, in realtà la pausa umanitaria sembra essere sempre un po' appesa a un filo, no? Anche sabato scorso si era interrotta perché sembrava non esserci chiarezza da parte di Hamas del rilascio del secondo gruppo di ostaggi, che era appunto sabato. Adesso oggi si è arrivata a liberare altri 11 ostaggi. Anche lì poi ci sono, c'è un po' quella polemica tra Occidente, che coinvolge anche l'Occidente, sul ma la guerra si riapre, ma il cessato il fuoco c'è davvero. In realtà Netanyahu insiste un po' per il riavvio della guerra.
Sì, sono stati confermati effettivamente altri 2 giorni di tregua, appena stati confermati riportando l'ANSA. Però come già hai detto è vero, rimane appesa un filo, anche perché dalla parte di Netanyahu si ha questa insistenza pesante a riaprire la guerra, invece per quanto riguarda Hamas ci sono più richieste di un'interruzione, ecco, della stessa, almeno di una pausa.
Sì, esatto, poi adesso siamo arrivati a appunto ampliare un po' la tregua di altri 2 giorni, in realtà non è certissimo. È una probabilità molto ampia. Subito dopo pranzo, nelle ore passate, Israele dice di aver offerto ad Hamas un'opzione per estendere la guerra, quindi un'opzione per un'estensione della tregua nella striscia di Gaza, e dicono: vogliamo ricevere altri 50 ostaggi oltre questa notte per riportarli tutti a casa. Anche perché un po' la controversia che sta sconvolgendo la questione ostaggi, tregua eccetera, è la separazione delle famiglie.
Eh sì, quello è vero, anche perché molti ostaggi che sono stati rilasciati poi si pensava fossero già stati comunque uccisi o erano stati dati per dispersi, invece appunto sono stati ritrovati. Quindi si va anche a evidenziare la carenza, ecco, di informazioni che ormai caratterizza questo conflitto.
Sì, ormai appunto ci vengono riportati dalla stampa. Israele vuole peraltro che i nuclei vengano liberati insieme, quindi i nuclei familiari devono essere liberati tutti insieme. Ecco uno anche dei motivi per cui questa pausa e questa tregua in realtà si sta allungando tantissimo. Sì. È anche il motivo appunto per cui se la famiglia viene liberata, il nucleo viene separato, Israele appunto protesta, per cui Hamas poi fa forza, quindi poi anche gli altri ostaggi in realtà ci vanno per vittime chiaramente. Però arriva appunto una bella notizia, ovvero che 9 bambini e 2 madri sono stati rilasciati oggi, quindi gli 11 ostaggi che dovevano essere liberati nella giornata odierna in realtà sono stati poi effettivamente liberati,
per fortuna.
Quindi appunto si aspetta un po' questi altri due giorni, si pone un po' la domanda effettivamente se questo cessate il fuoco si prolungherà o meno, se questi 2 giorni verranno rispettati.
Sì, è molto complesso da predire effettivamente, anche perché continua a cambiare la situazione,
noi appunto vedremo sicuramente gli sviluppi. Speriamo ovviamente soprattutto per la popolazione all'interno della striscia di Gaza che questa tregua sia effettivamente ampliata di altri 2 giorni, e aspettiamo ovviamente altre notizie. Vedremo se il fuoco effettivamente si riaprirà oppure no. C'è anche da un po' vedere le posizioni internazionali in merito.
Sì, oltretutto è vero, è molto importante tenere d'occhio lo scacchiere internazionale, appunto perché soprattutto nella zona del Medio Oriente è importante controllare, ecco, le influenze varie, soprattutto da parte dell'Iran, che come già è saltato fuori, diciamo, negli eventi precedenti, influenza molto le discussioni le decisioni di Hamas.
Assolutamente, quindi vedremo in realtà appunto che altre notizie ci saranno. Queste erano le principali notizie pervenute appunto dal fronte Medio Oriente, quindi dalla guerra che si sta combattendo attualmente ancora all'interno della striscia di Gaza. Queste erano le nostre principali notizie di attualità per oggi, ma rimanete ancora con noi, ci sentiamo a breve.
Radio U.
Bentornati, qui siamo su In Vetrina, Radio Yulm, sono le 17:11, io sono Benedetta.
Io sono Lorenzo.
Ringrazio Lorenzo e ringrazio Anna in regia. Oggi abbiamo parlato di un po' di cose, abbiamo citato parecchie notizie all'ordine del giorno, alcune riguardo appunto i femminicidi e lo svolgimento in questo momento di tutta la procedura penale su Turetta, ovviamente l'indagato di 22 anni, presunto responsabile della morte di Giulia Cecchettina, assieme ad un ospite che è stato Attilio Belloni, l'ex presidente della Camera Penale di Napoli, attuale consigliere dell'Ordine degli Avvocati, sempre di Napoli, che ringraziamo. Io ringrazio tutti voi per averci ascoltato. Vi invito a seguirci sui nostri social. Siamo Radio Yulm su Instagram, Facebook e www.radioyulm.it.
E poi vi ricordiamo anche il nostro numero di telefono per contattarci in diretta al 331 14 38 923. E per oggi abbiamo finito anche per questa settimana.
Lasciamo il microfono a Invito a Cena, che potete ascoltare dalle 18.30. Queste erano le nostre principali notizie di cronaca. Questo è sempre In Vetrina. Sono le 17:12 e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.